Grazie dottor Leanza, che ci ha dato l'opportunità di considerare l'aspetto delle trasformazioni delle città da un punto di vista di analisi finanziaria, che introduce degli elementi di riflessione molto interessanti, alcuni anche freddi e forse spietati, con tutta una serie di considerazioni poi accessorie che ci si possono costruire, che però sono imprescindibili e richiedono appunto delle capacità di analisi e di interpretazione di cui non possiamo più fare a meno. Ora chiediamo al dottor Mario Caputo, che è qui a rappresentare Studiare Sviluppo, che gestisce lo strumento finanziario EPAS, dedicato all'empowerment delle pubbliche amministrazioni e alla gestione degli strumenti finanziari, di raccontarci come funziona EPAS e quali sono le opportunità per le nostre città.
Intanto buongiorno a tutti, una precisazione: EPAS non è uno strumento finanziario, ma è una cosa un po' più piccolina, meno ambiziosa, perché è un progetto, è un'azione di sistema finanziata dai fondi strutturali, dal PON, specificamente dal PON Governance e Azioni di Sistema, gestito dal Ministero del Lavoro, attuato per questo obiettivo di capacity building dal Dipartimento Affari Regionali. E questo in qualche modo, come dire, mi intimorisce nella partenza, perché il mio punto di partenza, i miei punti di partenza sono due, quelli che però il dottor Leanza mi ha un po' stroncato, perché mi ha detto che i sindaci, gli amministratori, ci sono tante brave persone, ma non capiscono perché non hanno visto Bagheria. E il secondo è che il Sud sta morendo, quindi diciamo, occupandoci con l'azione di sistema necessariamente per vincolo territoriale le quattro regioni convergenza italiane, insomma operiamo, come dire, un po' come si dice dalle mie parti, con la miglioria della morte, però ci proviamo lo stesso. E qual è il tema? Perché questo progetto, perché poi questa azione che è partita, che sta partendo, che si sta concretizzando e che oggi qui diciamo lanciamo più nel dettaglio, anche per l'incrocio fortunato che abbiamo avuto e che stiamo avendo con l'Osservatorio Nazionale Smart Cities dell'ANCI. In pratica la considerazione di partenza di questo progetto è che, per l'appunto, a livello territoriale il tema della finanza è un tema un po', come dire, sconosciuto, nel senso che comunque gli attori territoriali, il problema della governance che veniva citato in apertura, sia dal lato delle imprese, sia dal lato delle pubbliche amministrazioni, sia dal lato delle autorità che programmano, quindi anche le regioni, effettivamente, almeno nelle regioni dell'obiettivo convergenza, quindi nelle regioni meno sviluppate, considerando che i fondi strutturali hanno come primo obiettivo quello anche del riequilibrio della coesione sociale, tendono a non funzionare. Sulla base di questa considerazione è stato pensato un'azione di sistema, un progetto quindi, che si basa su alcune considerazioni di fondo. E la prima è quella che, diciamo, mettendo in contatto poi le cose, le strutture che le cose le sanno fare con le strutture che le sanno fare meno, qualcosa potrebbe cominciare a cambiare e a funzionare meglio. E questo, ad esempio, è un po' quello che accade con una parte del progetto che si occupa di coinvolgere le finanziarie regionali del centro-nord in attività di scambio con le finanziarie regionali delle regioni dell'obiettivo convergenza, per cercare di lavorare meglio per ottimizzare e migliorare l'efficacia dell'azione delle finanziarie nell'obiettivo convergenza. Dall'altra parte c'è il tema sostanzialmente della finanza come strumento che di fatto vede nei fondi strutturali, e ha cercato di vedere nei fondi strutturali già nel periodo 2007-2013, un riferimento importante per poter avviare sul territorio anche interventi, diciamo, più strutturati, di finanza più strutturata, anche diciamo non complessissima, ad esempio, però la BEI era sicuramente, è sicuramente protagonista di questo processo con l'iniziativa Jessica, che di fatto viene cofinanziata dai fondi strutturali e dalle autorità regionali o nazionali che vogliono avviare queste iniziative e attraverso quello sostanzialmente generare poi dei progetti di sviluppo urbano. Però qualcosa, diciamo, in questo meccanismo sembra non funzionare al meglio. Quindi da questo punto di vista ci sono, diciamo, almeno due considerazioni importanti che secondo me bisogna fare. Una è quella proprio del tema della governance. Cioè, in effetti, soprattutto nel governo dei fondi strutturali, che comunque resta una fetta importante, diciamo, della finanza pubblica a disposizione per interventi di sviluppo urbano integrato, esiste, diciamo, già un problema in molti, molti contesti, e soprattutto in quelli del Mezzogiorno, di relazione tra l'ente programmatore, che è quello che poi in ultima analisi decide come attuare i programmi, che sono generalmente le regioni, e diciamo i soggetti attuatori, segnatamente ad esempio i comuni. Questo, per esempio, porta alla considerazione che nelle regioni del Mezzogiorno, dove l'iniziativa Jessica è stata implementata, che sono Sicilia, Campania e Sardegna, per sviluppo urbano in Sicilia e Campania, e per l'efficienza energetica in Sicilia sempre con una seconda tranche e in Sardegna, i risultati non sono, diciamo, entusiasmanti. C'è qualcosa che evidentemente non funziona. Cosa non funziona, diciamo, è compito poi dei valutatori, però qualche risposta proviamo a darcela. Certamente non funziona il fatto che il problema della governance dei fondi strutturali, che comunque restano un contenitore di finanza pubblica importante, non fosse altro perché per i comuni sono fuori dal patto di stabilità, per quanto poi c'è, diciamo, un problema fondamentale, cioè il fatto che i fondi strutturali, quindi il FESR citato prima ad esempio, non è conteggiato, gli interventi FESR non vengono conteggiati nel calcolo del patto di stabilità, però il cofinanziamento nazionale, che è obbligatorio, è conteggiato nei calcoli del patto di stabilità. Questo elemento vuoto per pieno, come dire, se da un lato sembra mollare un po' la possibilità di realizzare più investimenti, dall'altro immediatamente lo blocca perché il cofinanziamento è semplicemente obbligatorio, quindi non c'è euro di FESR che si muove senza un euro di cofinanziamento nazionale. Ragion per cui, in questo senso, diciamo, questo elemento è un elemento di particolare rilevanza sul quale probabilmente bisogna soffermarsi un po' di più. E il secondo grande tema è che la gestione dei fondi strutturali è una cosa maledettamente complessa. Maledettamente complessa, e di fatto, diciamo, si perde tanto tempo a gestire. E questo fatto di perdere tanto tempo a gestire fa prevalere spesso il tema dell'impegno o dell'evitare il disimpegno, l'obiettivo di policy. Per cui, voglio dire, è ovvio che nel momento in cui l'implementazione di fondi rotativi per lo sviluppo urbano, per le imprese, fondi di garanzia, quello che sia, ha come primo effetto evitare il disimpegno delle risorse, questo già, come dire, fa nascere la questione un po' sbilenca, fondamentalmente, perché la dotazione di questi strumenti è generalmente non dimensionata rispetto alle esigenze e alla domanda, quindi con delle finalità eminentemente, come dire, politiche, tattico-politiche, diciamo, perché comunque si riesce ad evitare, si mettono in congelatore delle risorse sostanzialmente. Dopodiché l'implementazione diventa un fatto successivo. Diventa un fatto successivo, e per cui poi si può andare a parlare con il sindaco e dire non hai capito bene, non capisci bene cosa mi serve, cosa devi fare per poter utilizzare questi strumenti. E quindi, diciamo, qui si blocca un po' il meccanismo. Allora il punto è: cosa serve? È venuto fuori negli interventi precedenti. Sento la parola, serve una pianificazione, cioè devi sapere cosa vuoi fare sostanzialmente, quindi le città devono in qualche modo, diciamo, meglio mettere in fila le loro priorità strategiche, e da questo naturalmente può discendere anche una pianificazione finanziaria più adeguata. Allora, il punto qual è? Che, diciamo, se questa cosa della governance ha un senso, e se è vero che i fondi strutturali, oltre ad essere un grande contenitore, probabilmente il più grande contenitore di finanza pubblica che nei prossimi 6 anni, 7 anni avremo a disposizione, sia per il Mezzogiorno, ma direi anche per il Centro-Nord in linea di massima, rispetto, come dire, a finanza pubblica disponibile, anzi tra l'altro con un riequilibrio, direi, o meglio non so se chiamarlo riequilibrio cosa, però diciamo c'è una, nel 2014-20 le risorse destinate al Centro-Nord percentualmente salgono del 40% rispetto al 2007-2013, che, come dire, è un riequilibrio abbastanza importante, se non in termini assoluti, sicuramente in termini relativi, e quindi sostanzialmente fornisce più risorse disponibili alla domanda. Il secondo grande elemento è che lo sviluppo urbano integrato sostenibile nel 2014-2020 assume, diciamo, maggiormente, perché già ce l'aveva anche nel 2007-2013, validità mainstream, quindi diventa, diciamo, un filo conduttore centrale della programmazione. Tutto questo sembrerebbe anche abbastanza confermato dal fatto che il documento nazionale di programmazione metodi e obiettivi, fatto dal ministro Barca con il precedente governo, individuava tra le opzioni strategiche della programmazione l'opzione strategica città, cioè quindi il tema dello sviluppo urbano come tema centrale della programmazione 2014-2020. Di più, sullo sviluppo integrato in quanto tale, quindi su piani integrati di sviluppo, i regolamenti fissano anche un limite minimo di risorse da destinare nel 5% della dotazione complessiva dei fondi strutturali. Quindi, voglio dire, comunque non è una gran cifra, generalmente ci si destina anche di più, però se si riferisce specificamente a interventi di sviluppo urbano integrato e quindi a quel terreno di elezione che potrebbe essere il terreno proprio di sperimentazione delle smart cities e dei meccanismi finanziari legati all'attuazione delle smart cities, potrebbe essere, come dire, un terreno di sperimentazione secondo me molto interessante, anzi probabilmente da curare anche meglio. E l'altro elemento viene poi dal fatto che se i sindaci non capiscono, se gli amministratori hanno qualche difficoltà a mettere in piedi queste partite, come si può, diciamo, c'è qualcosa che si può fare perché questo meccanismo possa cambiare? Oppure dobbiamo dare per scontato che se parliamo con degli amministratori locali, questi devono andare come delle schegge su tecnologia, pianificazione, finanza, e praticamente devono essere 3 volte o 4 più intelligenti di noi? Perché, voglio dire, se vogliamo interloquire con un soggetto che fa l'amministratore pubblico e questo deve capire al volo tutto quello di cui noi stiamo parlando stamattina, insomma, vuol dire, viva Dio, dovremmo fare una selezione della classe dirigente amministrativa abbastanza serrata, perché penso non ce ne siano tanti in giro, neanche, diciamo, tra i ricercatori e quant'altro. Quindi il tema vero è che un livello importante che c'è in tutta questa questione, quindi su come si fa una pianificazione integrata degli interventi e su come si costruisce una pianificazione finanziaria integrata, che quindi può contemperare e anche meglio, come dire, far convergere quegli strumenti mirabilmente, devo dire, molto chiaro, riportati nello schema dello studio, insomma, dove però, per esempio, il FESR e i fondi strutturali per definizione possono attivare anche PPP. Quindi lo schema non è rigido, anzi, quello schema ha un ulteriore livello di integrazione raggiungibile e perseguibile, che probabilmente è quello che poi può riuscire anche, come dire, a trovare meglio gli equilibri, perché tra il contributo di finanza pubblica tout court tradizionale e il fatto che con i fondi strutturali si può fare PPP. E questa cosa va detta, ma va anche sostenuta, perché altrimenti passa il concetto che con i fondi strutturali non si può fare partenariato pubblico-privato, e questo non è vero, anzi è auspicato. E i nuovi regolamenti stressano fortissimamente questa cosa. dando una valenza agli strumenti finanziari da utilizzare con i fondi strutturali ancora maggiore, perché per esempio aumentano il cofinanziamento del 10%. Quindi l'euro, diciamo, i 50 centesimi di FESR e i 50 di cofinanziamento nazionale, se sono strumenti finanziari diventano 60 centesimi di FESR e 40 di cofinanziamento nazionale, quindi attivano un cofinanziamento maggiore, e ancor di più se si decide di aderire a strumenti finanziari, a fondi esistenti a livello comunitario, dove la copertura può arrivare al 100% del finanziamento poi dell'intervento. Quindi da questo punto di vista i nuovi regolamenti assegnano un valore strategico all'utilizzo degli strumenti finanziari, e il punto vero è che bisogna attrezzarsi per far questo. Ora, cosa accade? Che è anche vero che questo terreno di sperimentazione, che sicuramente nel centro-nord, diciamo, dove ci sono anche le esperienze più avanzate, c'è da sperare raggiunga dei livelli adeguati di sperimentazione, però qui vale il concetto se regioni e città, regioni come managing authority e quindi come enti programmatori e attuatori, e città come, diciamo, beneficiari degli interventi, riescono a fasarsi su una linea, come dire, di corrispondenza, cioè l'obiettivo è condiviso, altrimenti, come dire, questa cosa potrebbe non funzionare. Dall'altra parte, certamente nel Mezzogiorno, per quanto, come dire, nei casi riportati nello studio non troviamo nessuna pallina, ma voglio dire, fa parte delle cose, insomma, non sorprende, però è anche vero che lì probabilmente, in virtù della dimensione quantitativa che i fondi strutturali assumono, e quindi di quello che poi la finanza pubblica può rappresentare in termini di, diciamo, sostegno e indirizzo specifico anche a delle aree di innovazione come quella delle smart cities, probabilmente può valer la pena di tentare qualcosa di più ambizioso, insomma, ne sarebbe il caso, ecco, dal mio punto di vista. In questo senso sicuramente l'ipotesi di maggiore coordinamento da parte del centro, l'ipotesi di programmi operativi nazionali città che possono avere quindi un presidio nazionale molto più forte, la necessità di riportare anche le regioni a un riallineamento, perché quello che, diciamo, certamente si nota negli ultimi mesi di programmazione, diciamo, tra il recupero forsennato del vecchio da recuperare e il nuovo che non si riesce a mettere in pista, le regioni sono probabilmente anche in virtù delle vicissitudini politiche, insomma, istituzionali che hanno vissuto negli ultimi tempi, sono un po' allo sbando. Mi permetto, diciamo, di fare questa affermazione e di assumermene responsabilità, avendo anche lavorato in qualche regione, perché questo poi diventa il punto di caduta della questione. Ora, cosa noi ci proponiamo di fare nel nostro piccolo, molto piccolo, con un'azione di sistema finanziata appunto però da un fondo strutturale? È attraverso, diciamo, l'incontro e la collaborazione con l'Osservatorio Nazionale Smart Cities e, diciamo, puntando anche decisamente su quelle città del Mezzogiorno che in qualche modo stanno provando ad essere, diciamo, trainanti e quindi ad agganciare questo tema, riuscire a immaginare di offrire, di qualificare un'offerta di assistenza tecnica che poi di fatto è un tema che sta alla base di tutti i fondi che in qualche modo di matrice europea e che anche nel rapporto sono riportati. Perché poi di fatto quando noi parliamo di Elena, la facility sull'efficienza energetica, di fatto Elena è una facility di assistenza tecnica. Il resto poi è linea di credito sostanzialmente, quindi di fatto cosa finanzia Elena? Finanzia la possibilità per le amministrazioni pubbliche locali di rendere bancabili, come dire, le iniziative e i progetti. Questa cosa qui intercettando probabilmente in questo momento il settore nel quale, e il rapporto, mentre lo sfogliavo, mi pare lo esplicita, ma d'altro canto è anche abbastanza intuitivo, il settore dell'efficienza energetica e dell'energia in generale, è il settore nel quale in questo momento c'è la maggiore c'è lo storico in qualche modo, qualche esperimento più ardito si è fatto, comunque c'è stato un grande movimento, diciamo per curiosità poi vedremo anche qualche numero su questo tema, e sul tema dell'energia c'è stata anche questa grande, diciamo, questo grande slancio dei comuni italiani che in questa iniziativa del patto dei sindaci si sono lanciati, diciamo, in maniera anima e corpo, come si potrebbe dire, prendendo anche questo impegno solenne a redigere i piani di azione per l'energia sostenibile, che se li vogliamo guardare da un punto di vista, come dire, concettuale, somigliano molto a un pezzo di un piano integrato anche di Smart City per il pezzo, diciamo, energia e efficienza. Quindi con tanti comuni che hanno comunque, quanto consapevolmente o meno resta da stabilire, però che hanno fatto un processo di convergenza verso l'idea che bisogna pianificare degli interventi e cercare di legare a quegli interventi un'idea di realizzazione anche dal punto di vista della tenuta finanziaria. Questa cosa funziona molto meno. Perché in Italia in questo momento, per esempio, abbiamo a disposizione 500 piani di azione per l'energia sostenibile su 2000 comuni che hanno aderito al patto dei sindaci, quindi diciamo un materiale enorme, dai piccolissimi comuni a forme aggregate alle grandi città, insomma c'è in questo momento già un... È anche vero che dove si ferma poi il tema della pianificazione? Che fino a che il template della commissione si può seguire tranquillamente e pedissequamente, fino a che gli interventi sono tutti simili e si possono ben copiare e quindi, diciamo, riportare con una certa tranquillità, tutto funziona. Meno funziona nel momento in cui tutto questo si deve tradurre anche nei passi successivi, che è fare le analisi di fattibilità tecnica, economico-finanziaria, amministrativo-procedurale, quindi sostanzialmente passare all'ingegnerizzazione anche finanziaria della parte realizzativa. Cosa che prova a fare Elena, che in Italia vede, ha visto finora tre realtà impegnarsi, e che vedono anche lì, diciamo, però danno un'idea di come questa cosa funziona, poi se funziona anche se c'è un buon meccanismo di governance a livello territoriale, perché queste robe le hanno fatte le province, quindi Elena le hanno attivate le province a Milano, a Modena e a Chieti, in rappresentanza di tutti gli enti che hanno redatto piani di azione e hanno aderito al patto dei sindaci. Quindi il modello a me sembra, per quanto appunto banale o forse inflazionato, ecco, la parola giusta potrebbe essere inflazionato, è quello che potrebbe funzionare. Ed l'altro modello che può funzionare è quello che serve offrire assistenza tecnica. Cioè i comuni, le città, molte città, la maggior parte delle città, queste cose non ha le strutture e non ha le competenze interne, molto spesso, magari singolarmente sì, brillantissimi, ma non, cioè il sistema non funziona per produrre piani di questo tipo, piani finanziari anche di questo tipo, e anche per valutare con una certa cognizione di causa quali sono gli strumenti che possono essere attivati. Allora, se questo è vero, come dire, se questo è vero, certamente, diciamo, riuscire a innescare dei meccanismi nei quali, anche attraverso un sistema premiante, si può, diciamo, immaginare di accompagnare dei comuni a costruire consapevolmente dei piani finanziari integrati nel momento in cui esiste un'idea di strategica di città intelligente o di efficienza energetica, energia e quant'altro. Il progetto, assieme all'Osservatorio Nazionale Smart Cities, ha in mente di lanciare una call for proposal che sarà diretta necessariamente a città dell'obiettivo convergenza, mettendo in palio sostanzialmente una cosa sul modello, anche qui torniamo all'assistenza tecnica, Intelligent Energy, siccome Elena si attiva soltanto per investimenti, per pacchetti di investimenti superiori almeno ai 50 euro, con Intelligent Energy la Commissione aveva inteso con questa, la Facility Managing Local Energy Investment, MLEI, facilitare anche investimenti di taglia più piccola e quindi offrendo, come dire, un'assistenza tecnica dedicata per la bancabilità di questi progetti di efficienza energetica. Su quello stesso schema il progetto EPAS assieme all'Osservatorio Nazionale Smart Cities nelle prossime, diciamo, nei prossimi mesi vuol lanciare una call for proposal per selezionare almeno 4 città, ragionevolmente vorremmo farne una per regione se c'è, altrimenti, come dire, quello che verrà fuori, per accompagnare in maniera qualificata e con azioni di assistenza tecnica molto specializzata e specifica la costruzione di piani finanziari collegati a un'idea di Smart City o, nel caso in cui questa non ci sia, anche, diciamo, di pezzi che, diciamo, comunque vanno in quella direzione, come ad esempio gli interventi e gli investimenti nel settore energetico. Se questa cosa, diciamo, ha un senso, indubbiamente rifacendoci agli items che la Facility Elena indica come bisogno di assistenza tecnica rilevato presso le città e gli enti locali, sicuramente ci si potrà soffermare su almeno 3 di questi punti, quello del benchmark e casi di eccellenza in una logica di rete, ma questo mi pare sia perfettamente coerente con quello che è stato detto sin dall'intervento iniziale della mattinata, ed è una cosa assolutamente necessaria e auspicabile. Mettere in campo delle unità tecniche di supporto sugli strumenti finanziari per arrivare fino alla preparazione anche di gare e quindi a espletare delle gare d'appalto e quindi far partire degli investimenti. Questo, diciamo, ci conforta e ci dice, insomma, che nel caso dell'efficienza energetica questa cosa può funzionare di più, perché se i fondi strutturali sono un importante riferimento di finanza pubblica per il prossimo settennio, è bene ricordare che stiamo parlando di un totale di circa 58 miliardi di euro dal 2014-2020 tra fondi strutturali e cofinanziamento nazionale. Se noi andiamo a guardare oggi da una ricerca che abbiamo fatto assieme all'IFEL, l'Istituto per la Finanza Locale e l'ANCI, utilizzando Open Data, i dati di Open Coesione, siamo andati a guardare, ad esempio, cosa fanno i comuni su tutto il territorio nazionale con il FESR. E i comuni su tutto il territorio nazionale con il FESR fanno, ad esempio, nell'obiettivo competitività, che per intenderci è il centro-nord, 1045 interventi su 2765 nel settore dell'energia e dell'efficienza energetica, pari al 37,8% del totale degli interventi finanziati dal FESR nell'obiettivo competitività. Nel Mezzogiorno c'è uno spostamento invece molto più in pari, diciamo, numerosità assoluta, 1073 interventi nell'ambiente prevenzione dei rischi, mentre, diciamo, molto di più sul rinnovamento urbano e rurale, dove chiaramente nel Mezzogiorno, anche per una dotazione maggiore proprio del fondo, ci sono molti più quattrini. Ciò che è importante notare, secondo me, da questi numeri in chiave nuova programmazione è che non so se, diciamo, non so dire fino in fondo quando questo possa essere, come dire, dare delle indicazioni, ma secondo me ne dà, che sull'agenda digitale, per esempio, i comuni non sono soggetti della partita sostanzialmente, almeno con il FESR, perché, diciamo, se nel centro-nord arrivano al 6% degli interventi totali realizzati con il FESR, nel Mezzogiorno si fermano allo 0,7%, insomma, quindi percentualmente l'agenda digitale, come dire, non è per i comuni appunto un settore di intervento specifico e particolare, così come anche l'inclusione sociale non sembra essere, come dire, un settore di intervento, anche per quello che è stato detto prima. Insomma, se guardiamo agenda digitale, inclusione sociale, energia, efficienza energetica come elementi diciamo di riferimento, insomma, si capisce che il FESR costituisce sicuramente un livello diciamo abbastanza importante di riferimento per per il prossimo periodo di programmazione, per i prossimi 7 anni, per tutti i progetti Smart Cities che in Italia si vorranno in qualche modo sostenere e finanziare, non soltanto per un problema, come dire, di finanza pubblica, ma soprattutto se si riuscirà in qualche modo a attivare anche il FESR, quindi i fondi strutturali, come leva per investimenti di partenariato pubblico-privato. Diciamo, secondo me è un po' qui che si gioca la sfida. Da questo punto di vista, per concludere, confesso di non essere particolarmente ottimista, perché in questo momento non vedo la programmazione, la fase della programmazione, la negoziazione sulla programmazione, il negoziato in questo momento, non lo vedo particolarmente concentrato su questi aspetti, che sembrano un po', diciamo, sempre di risulta, come di fatto è stato anche nel 2007-13 fondamentalmente. Certamente ci sono le condizioni e probabilmente anche la necessità di recuperare questi temi alla centralità del negoziato, e le città, insomma, chi rappresenta le città potrebbe farsi interprete anche di questa necessità, di questo bisogno che probabilmente è necessario. Perché per me resta poi sempre, come dire, un mistero sul perché le regioni del centro-nord, pur avendo assi prioritari dedicati allo sviluppo urbano integrato nei propri programmi operativi FESR, non hanno attivato fondi rotativi sul modello Jessica, che è un punto di domanda che per me resta, forse per dotazione, per carenza di risorse non erano tante, però per me resta un punto di domanda interessante sul quale, come dire, qualche risposta sarebbe interessante anche trovarla. Quindi speriamo con EPAS, insomma, intanto almeno di riuscire a trovare quattro amministrazioni del Mezzogiorno che possano in qualche modo diciamo, trovare in questa assistenza, in questa azione di sistema, un modo anche per diciamo, portare all'attenzione, diciamo, della programmazione nazionale, dell'attuazione del prossimo periodo di programmazione, modalità che potrebbero, insomma, risultare interessanti anche per il successo della stessa nuova programmazione. Grazie.